cammino sul tema dell'architettura liturgica, stiamo facendo un percorso lento, paziente, che ha preso in considerazione lo sviluppo storico. E se vi ricordate, siamo arrivati con le prime due tappe, grosso modo, al momento del Medioevo. Oggi partiamo dalla fine del Medioevo e velocissimamente facciamo tre tappe: il tempo del Gotico, il tempo del Rinascimento e il tempo della Riforma. La volta prossima concludiamo il percorso storico e poi iniziamo invece di un percorso di sintesi. Guardiamo alcuni documenti contemporanei sull'architettura liturgica e anche alcune considerazioni sintetiche. Questo cammino che stiamo facendo, lo sapete, è un cammino come di chi crea il terreno, cioè lavora sul fondo per poi poter edificare i contenuti in modo più corretto. Allora, fotocopie. Allora, per capire come si sviluppa l'architettura liturgica dopo il XII secolo bisogna considerare questa cosa importante, che nel XII secolo nascono le città e nasce la figura delle mercanze. Quindi il XII secolo è quel momento in cui inizia a emergere la singolarità della persona, cioè fino a quel punto la persona veniva considerata come all'interno di un popolo, di una razza, di un contesto più ampio. A partire dal XII secolo comincia a emergere la persona presa nella sua singolarità. Guardate, non è un caso che il XII secolo è anche il secolo in cui nascono gli ordini mendicanti, a partire da San Francesco d'Assisi, francescani, e San Domenico di Guzman, i domenicani. Gli ordini mendicanti nascono come l'intuizione di un singolo che sente Dio parlare al suo cuore e che come singolo inizia l'esperienza della fede e che attira gli altri come singolo credente. Francesco non aveva assolutamente in mente di fondare un ordine e ne concepiva la sua esperienza spirituale come un'esperienza comunitaria. Lui ha deciso di seguire il Signore, si è sentito attratto, si è sentito chiamato. Altri sono stati attratti da quella forma che lui incarnava, così anche i domenicani. Quindi questo è da considerare molto importante, perché se il singolo comincia a essere messo al centro dell'attenzione, vuol dire che anche coloro che nella vita fanno i mercanti, coloro che vivono in città, coloro che governano queste città, si pongono la domanda: come facciamo noi a essere cristiani? Prima, qual era il modo di incarnare il cristianesimo? Tendere verso il monachesimo, l'abbiamo detto le volte scorse, no? La forma monastica era la forma che veniva proposta. Chi voleva, fuori dall'esperienza monastica, venire al cristianesimo doveva avvicinarsi al monastero. Non c'era molta forma. Cioè, il monastero era tutto, non c'erano le città, attorno al monastero si sviluppava tutto. Chi voleva incontrare Dio doveva fare i conti con il monastero e i monaci. Quello era. Qui le persone che cominciano a vivere nelle città, quindi non più attorno al monastero, ma in un altro contesto più urbano, cominciano a dire: noi come facciamo ad essere cristiani? Noi che non tendiamo verso il monastero, noi che non siamo intorno al monastero, noi che viviamo in un altro posto che la città, noi che facciamo i mercanti e viaggiamo tantissimo, come facciamo a incontrare Dio? Come facciamo a fare esperienza di Dio? È importante questa domanda, perché Perché a questa domanda hanno fatto fronte gli ordini mendicanti. Gli ordini mendicanti francescani e domenicani hanno messo al centro della loro esperienza cosa? La predicazione. Perché? Perché predicavano? Perché la gente non si poteva più avvicinare ai monasteri. E allora, a questa gente che si domandava io come faccio a essere cristiano, questi due ordini hanno dato una risposta. Ti diciamo noi, ti insegniamo noi, ti avviciniamo noi a fare l'esperienza di Dio. Non devi più andare a cercare il monastero, ma noi veniamo da te. Però se noi veniamo da te e ti facciamo la predicazione, vuol dire che abbiamo bisogno di spazi dentro cui collocare questa predicazione. Questi spazi sono le chiese, che a partire dal tardo medioevo, quindi dal XIII secolo, cominciano a non essere più costruite come le chiese monastiche, quindi con un sacco di divisioni interne. Perché? Perché le divisioni interne impediscono di vedere il predicatore che predica, ma cominciano a essere costruite come spazi ampi, senza ostacoli in mezzo, senza divisioni, senza deambulatori, senza tanti colonnati, perché il più possibile il predicatore deve essere visto, perché il predicatore diventa colui che permette a quelli che vivono ormai distanti dai monasteri di fare l'esperienza di Dio, di fare l'esperienza spirituale. Allora, se tu devi fare una struttura che non abbia ostacoli e devi ad esempio eliminare le colonne, devi scaricare il peso da un'altra parte. Dove scarichi il peso? Sull'esterno. Allora fai una sorta di contrafforte esterno che possa reggere il peso. In questo modo le pareti non sono massicce, ma si possono alleggerire perché il peso va all'esterno. Nelle pareti puoi aprire delle grandi vetrate e far entrare un sacco di luce. Questo qui è il gotico, punto. Il gotico nasce così. Il gotico nasce per i predicatori. Cioè, il predicatore deve essere visto. Se deve essere visto non ci vogliono ostacoli, non deve avere colonne in mezzo. Se tolgo le colonne, il peso della struttura dove va? Se lo mando sulle pareti, devo fare delle pareti massicce, dure, chiuse, che tolgono la luce. Se lo mando all'esterno, posso fare pareti più leggere e aprire delle grandi vetrate e usare la luce come un messaggio spirituale. Il gotico nasce così, e nasce soprattutto nel nord dell'Europa. Il gotico è un trionfo di luce, dove chi entra in queste chiese fa due esperienze: ascolta la predicazione e sente che questa parola della predicazione lo introduce in un mistero che è più grande di lui. Che è più grande di lui e che al contempo gli dona la luce per comprendere quello che gli ascolta. Io qui ho riportato una frase del Salmo, molto bella, Salmo 36, nella tua luce, Signore, noi vediamo la luce. Questo è il senso dell'utilizzo della luce nel gotico. Non sei tu uomo che da solo hai la luce dentro di te e capisci con i tuoi sforzi le cose, ma dall'alto ti viene la luce che ti illumina interiormente. Tutto il gotico è un grande trionfo di luce. In Italia non l'abbiamo avuto, l'unico esempio di gotico italiano è il Duomo di Milano. Chi c'è stato negli ultimi mesi ha potuto vedere, adesso che hanno iniziato un minimo di restauro interno, di che colore era all'interno il Duomo di Milano. Questo foglio, questo era il colore del Duomo di Milano. Hanno ripulito alcune statue che sono bianche, bianche come il latte. Quindi chi c'è stato, adesso provi a fare uno sforzo di immaginazione, anche i milanesi, a pensare una struttura interna tutta bianca di marmo di Candoglia. Che trionfo di luce doveva essere. Quello che vedete all'esterno del Duomo di Milano è quello che c'era all'interno. Oggi all'esterno è quasi bianco perché sono passati 8 secoli, hanno ripulito ed è quasi bianco. Era così all'interno. Ho passaggi ancora guide entrano e dicono questo buio, questo chiaro scuro, tipo io piango quando ne sento le volte. Capito? Così perché sono passati 8 secoli, si è scurito, chiaro, e il fumo e mille agenti della città è diventato così. Voi dovete immaginare una cosa bianca, di luce assoluta, di vetrate meravigliose, che con i colori facevano entrare la luce e testimoniavano la presenza di Dio. Tutto questo dava una sensazione di trovarsi immersi in una realtà trascendente. Questa parola vuol dire una realtà che ti supera, che è molto più grande di te e che è in qualche modo misteriosa. La parola greca gouteia significa mistero o magia, da qui viene gotico, non c'entrano i goti. Era la sensazione che respiravi entrandovi. Quindi un senso della presenza di Dio che ti avvolgeva. Quando abbiamo visto alcune delle chiese contemporanee, qualcuno di voi diceva: io non sento, non avverto la sacralità di questi spazi, no? Quando vedevamo le immagini. E forse è proprio questo il senso, no? Non avverto quel senso anche di mistero, di presenza del divino, di presenza del trascendente che il gotico riusciva a dare in modo molto molto forte. Il gotico non è arrivato in Italia, è rimasto nel nord Europa, perché l'Italia, con al centro Roma, ha voluto invece recuperare l'architettura di Roma, lo dicevamo la volta scorsa, e quindi il romanico, ma non solo il romanico. La scelta che ha fatto la cultura cattolica romana è stata quella, a partire dal romanico, di realizzare degli spazi che fossero il più possibile armonici, ma la cui misura di questi spazi è l'uomo. Dentro una chiesa del Rinascimento, quindi gotico, dal terzo al quarto, al quinto secolo, 1300, 1400, 1500, romanico e Rinascimento dal 1500 in avanti, qual è il messaggio di fondo? Io, uomo, sono la misura di questi spazi che mi stanno intorno. All'inizio nel Rinascimento è così e c'è coscienza che è così perché questo è il disegno di Dio. Dio ti ha posto al centro come misura delle cose, picco della mirandola. Col passare del tempo, per me c'è stato un effetto narcisistico. Cosa vuol dire? Che l'uomo ha cominciato a dire: come sono bello io che sono al centro di tutto. E diventando la misura delle cose, ha progressivamente allontanato Dio. Molte volte inconsciamente, senza decidere apertamente di farlo, capite? Ha allontanato quel senso di mistero, quel senso di trascendenza, quel senso di chi si trova in una realtà più grande di lui quando è dentro una chiesa, per favorire quel senso di armonia, di equilibrio, di misura, anche di bellezza. Perché poi armonia e misura sono due canoni della bellezza. Con un rischio però molto forte, evidentemente. Lo dicevamo forse quando facevamo un altro tipo di percorso artistico qualche anno fa, se pensate a molte chiese del Rinascimento, guardate e considerate come le loro facciate siano facciate di palazzi. La chiesa San Pietro è un palazzo, non è la facciata di una chiesa. È uno spazio sacro che si apre con una facciata di uno spazio totalmente sacro. Che ci sia l'intenzione di portare Dio negli spazi profani è verissimo, che il rischio sia di perderlo anche dagli spazi sacri è altrettanto vero, capite? Quindi dico che il Rinascimento ha fatto una scelta molto diversa rispetto al gotico e ha percorso una strada che è rimasta sempre lì su un crinale, un pochino pericoloso. l'Adamo che stacca la sua mano dal creatore nella Cappella Sistina è forse anche un simbolo di un uomo che non solo riceve la vita da Dio, ma di un uomo che si stacca dalla mano di Dio. L'etica, cioè il comportamento di una certa parte di Chiesa nel tempo del Rinascimento, confermò questo staccarsi da Dio. Lotte di potere, crisi del papato, figure di papi guerrieri. Capite? Giulio II della Rovere, quello che ha commissionato a Michelangelo tutto quello che gli poteva commissionare. Io non credo che lo si può citare come un papa che ha testimoniato la sua sequela a Dio radicale, assoluta, la sua povertà, la sua evangelicità. Quando faceva fare a Michelangelo il monumento della sua sepoltura, che è San Pietro in Vincoli a Roma, questo voleva che il monumento testimoniasse la sua papa potestà di essere più forte della morte, di andare al di là della morte. Mosè è strumentale a affermare la forza del papa, non l'inverso, capite? Cioè, fosse stata una cosa fatta all'interno del mondo gotico, sarebbe stato il contrario. Cioè, io sono un servo di Mosè che è il servo di Yahweh. Non Mosè è lo strumento per dire che io, papa, sono il vero condottiero. C'è stata in quei secoli una ambiguità. Cioè, si era in un certo modo, ma onestamente si era anche in un altro. Si cercava di dire Dio, ma ci si staccava anche da Dio, e l'architettura questa cosa un po' l'ha confermata. Quindi un trionfo di bellezza indubitabile. Il Rinascimento è stato un trionfo di bellezza, ma un trionfo di bellezza che a un certo punto è partito soltanto dall'uomo. E a volte mi chiedo io se nelle chiese contemporanee lo smarrimento del sacro non abbia una radice secolare. Non sia una questione di adesso, no? Uno guarda la chiesa e dice: non ci respiro niente di sacro qui. Sì, l'idea dell'uomo misura di tutto. Un po' di secoli addietro l'idea dell'uomo misura di tutto, no? Fino ad arrivare a grandissimi e geniali architetti del Novecento. Ma Le Corbusier lo teorizzava questa cosa, diceva: gli spazi anche di una chiesa devono essere geometrici a partire dalla figura dell'uomo, che deve il più possibile stare dentro questi spazi con armonia, ma è lui la misura. Questo, cioè, ma non è che è un genio, evidentemente è un genio, ma non è che si è inventato questa cosa, cioè ci sono dietro tanti secoli, no? Oggi fare una chiesa vuol dire porsi la domanda: come facciamo a custodire questo patrimonio importante, cioè che comunque l'uomo nella creazione è al centro perché Dio l'ha messo al centro, e al contempo a non considerare solo lui, a continuare a dare una sacralità le chiese, perché questa è la scommessa, capito? Perché non è che possiamo tornare indietro improvvisamente facendo finta che non esistono 5 secoli, diciamo torniamo come le facevamo nell'anno 1000, no, ma non ha senso, la storia va sempre avanti. Ci si chiede: come facciamo a custodire tutta la ricchezza che dal Rinascimento ai grandi geni degli architetti del Novecento ci hanno consegnato, mettendo al centro l'uomo come misura delle cose, e al contempo a non smarrire il senso di Dio, della presenza di Dio, quando entro in uno spazio sacro? E questo serve forse come domanda, perché uno, quando sarà nella nuova chiesa nostra, quando vedrà com'è fatta, comincerà a dirsi: queste due polarità come stanno insieme in questa chiesa? Come avverto il senso della presenza di Dio, della grandezza di Dio, e al contempo sento che sono io uomo e io comunità a stare al centro di questa esperienza, perché siamo il popolo di Dio? Sono due poli che non bisogna mettere in lotta uno con l'altro, no? Sta di fatto che cosa accade? Anche a partire da architetture diverse, che sono l'espressione di una fede prende tratti diversi, le due anime della cristianità si sono scontrate nel Cinquecento, no? La lotta tra protestanti e cattolici, è diventata una lotta religiosa. All'inizio era semplicemente da parte di chi stava nel nord dell'Europa un'esigenza di maggiore radicalità evangelica, perché quello che non andava a questa gente, che era abituata a pregare entrando in spazi in cui era immerso nella trascendenza di Dio, quello che non gli andava non era che avessero le chiese fatte diverse, era che il Papa faceva il guerriero, cioè aveva i figli e gestiva tutta la politica possibile e immaginabile. Tutto questo non andava. All'inizio è un desiderio di essere più radicali, più evangelici, poi diventa, essendo un grido non ascoltato, un urlo, una lotta, uno scontro. Scoppia il grande conflitto con i protestanti. Evidentemente si inasprisce ancora di più l'idea che, siccome il mondo protestante del nord Europa ha avuto come espressione, è nato dentro un'espressione architettonica gotica, Roma e il cattolicesimo non devono assolutamente sposare il gotico. Diventa ferrea questa cosa, capite? È quasi uno schieramento che sembra politico. Dite voi, là siete abituati a questi spazi, a questo modo di interpretare le chiese, noi che siamo a Roma e siamo cattolici non avremo mai le chiese così. Conflitto Milano-Roma, un conflitto che ha secoli. Milano è l'unica città con una chiesa gotica in Italia. Conflitto vescovo di Milano, papa di Roma, è un conflitto che ha secoli. Letti come antagonisti, letti come... con una cosa però molto molto particolare che nel 600 succede, e cioè che la chiesa di Roma dice: bene, noi per contrastare i protestanti e per affermare le nostre idee di cattolici, che sono soprattutto l'idea che l'Eucaristia è il corpo reale di Gesù, non è un simbolo, dobbiamo fare delle chiese che mettano al centro l'Eucaristia. Quindi dobbiamo pensare a rispondere ai protestanti attraverso l'architettura. Nascono le chiese cosiddette tridentine, che vuol dire a partire dal Concilio di Trento, perché il Concilio di Trento è quel momento in cui si risponde ai protestanti, e l'autorità massima del Concilio di Trento, la persona che incarna lo spirito della controriforma, cioè dell'andare contro la riforma protestante, è San Carlo Borromeo, il quale, vescovo di Milano, fa fare a Milano una serie di chiese di cui lui in persona scrive il trattato architettonico. C'è ancora un trattato fatto da San Carlo che dice: le chiese vanno fatte così, 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 così e così. E però celebra tutto il tempo in una chiesa gotica. Quindi, cioè, un contrasto totale, no? Dice: non ci vuole questo tipo di architettura, ma io tutte le domeniche dico messa dentro qua. Ok. Questa è la vita, la storia. Ma le chiese che lui fa sono chiese cosiddette tridentine, le quali sono costruite con un asse molto preciso. Dove va l'asse delle chiese tridentine? Verso l'altare, su cui è collocato cosa? Il tabernacolo. Le chiese volute, adesso poi ci sono parecchie cose che potremmo prendere in considerazione, sono una costruzione geometrica in cui l'occhio della persona viene portato verso il tabernacolo. Però San Carlo, che alla fin fine ha detto tutte queste cose qui, non ce la fa proprio a celebrare il Duomo di Milano così gotico, che più gotico non si può, e fa fare il ciborio. Duomo di Milano siete stati. Il ciborio, cioè quella capanna aperta che c'è al centro, che appena tu entri, tra l'occhio che va lì, lo fa fare San Carlo. Ok? Da cattolico, perché dice: non possiamo mica lasciare questa chiesa come se fosse una chiesa del nord Europa, una chiesa gotica che poi ci richiama un po' i protestanti, anche se bisogna dire che poi i protestanti le hanno ripulite le chiese gotiche, nel senso che togliendo tutto ciò che richiama l'Eucaristia hanno messo una croce e fine, e quello che hanno fatto dopo sono chiese molto spoglie, molto povere, semplicemente con una croce, totalmente totalmente essenziali. Infatti oggi, quando nella Chiesa Cattolica si tende a fare chiesa così, si dice un po' protestante questa chiesa, no? Anche quando sono nei monasteri, perché non viene messo abbastanza al centro l'Eucaristia. Ma San Carlo mise al centro l'Eucaristia, il tabernacolo, sull'altare maggiore, con una costruzione prospettica. Già durante il tempo di San Carlo, in misura molto molto piccola, dopo di lui in misura molto molto più grande, si volle però esprimere l'idea che attorno all'Eucaristia, siccome l'Eucaristia era importante ed era centrale, ci fossero degli ornamenti a dirne la bellezza, e che quindi l'architettura che immediatamente circondava lo spazio dell'altare maggiore non fosse un'architettura rigida, tutta fatta di linee diritte, ma ornamentale, quindi di linee curve. Allora la linea curva comincia a sposarsi con la linea diritta. La linea curva che si sposa con la linea diritta è il barocco, che nasce così. Nasce con volontà di ornare e in qualche modo di alleggerire la rigidità delle chiese tridentine, che erano veramente costruite in modo molto geometrico, ma d'altronde la geometria arrivava già dal Rinascimento, ma con una geometria che andasse a portare l'occhio tutto sul tabernacolo. Il barocco è il tempo, dicono gli studiosi di architettura liturgica, in cui la curva si sposa con la linea retta, cercando di dialogare anche con lo sviluppo culturale del tempo. Siamo nel 600-700, è il tempo in cui la scienza comincia a sviluppare l'astronomia. Gli astronomi studiano il cielo, gli architetti e soprattutto gli artisti di liturgia dicono: il cielo te lo facciamo vedere in una chiesa. La scienza comincia a diventare una scienza rigorosa, matematica, che porterà fino all'illuminismo nel 700. L'arte, l'architettura, dicono, facciamo fare un'esperienza di leggerezza, non di rigore scientifico, non di geometria matematica, ma di emozione estatica. Il barocco è questo. Nasce così e piano piano, cercando di dialogare con la scienza, io non direi si contrappone, vuole, come dire, essere una cosa complementare. La scienza, e nella scienza mettete anche la teologia non è mai stata così asettica, così rigorosa, così scientifica come tra il 600 e il 700. Tant'è che quelli che facevano teologia e parlavano degli affetti, li cassavano proprio, Per 3-4 secoli li abbiamo cassati. Noi abbiamo recuperato delle figure bellissime come Fénelon, San Francesco di Sales all'inizio del Novecento. Perché? Perché la teologia diceva: state scherzando, di tutta la scienza rigorosa, scientifica, illuministica, bisogna fare la teologia così, voi mi mettete a parlare del cuore, i sentimenti del cuore. Via, non li poteva leggere nessuno questi qui. Non li poteva leggere nessuno, solo il Novecento ha permesso di recuperarli. Ma l'arte cerca, rispetto alla scienza evidentemente, di non dire le stesse cose, dice: noi siamo complementari, noi vogliamo mettere l'altra faccia della medaglia. L'altra faccia della medaglia cos'è? Esperienza statica, che tu entri e dici: cavolo, che bello. Non ti metti a ragionare dicendo: aspetta un attimo, le forme sono perfette, è tutto squadrato, vediamo se il centro ellittico è proprio, è proprio il tabernacolo. No, dici: dove sono finito? Questo doveva essere il senso di una chiesa barocca. Tutta questa considerazione è un po' grossolana, perché nel senso che si fa così, come le faccio io, però andate un po' di sintesi. Tutta questa considerazione è un po' grossolana per dirvi che dal punto di vista di come una liturgia celebrata in questi luoghi incida sulla pastorale, sono accadute delle cose che hanno staccato sempre più il popolo dal clero. Perché? Allora, lo sviluppo dei predicatori. Adesso ritorniamo un attimo indietro per cercare di capire lo sviluppo pastorale. Lo sviluppo dei predicatori con gli ordini mendicanti di cui parlavo, XII-XIII secolo, portò a curare molto la predicazione, ma non solo, persino la lettura fatta in chiesa. Questo curarla molto fece sì che potevano leggere in chiesa solo i chierici, assolutamente non i laici. Nessun tipo di lettura. Questo crea una separazione, che quindi, se tu togli, e questa è la contraddizione di quei secoli, personalmente, Tu la togli architettonicamente la separazione, ma la introduci pastoralmente. È come se una mano dai con l'altra ti pieghi dal punto di vista di Chiesa, no? Perché se il laico non può più leggere nulla, e prima succedeva che lo leggesse, e uno dice, beh, perché non sapevano leggere se non... Ma non è sempre così, quello è il periodo in cui si sviluppa appunto città, mercanti, la cultura si diffonde, sapevano leggere anche i laici, non sapevano leggere solo monaci o gente che frequentava la Chiesa. E questo comincia a creare una separazione. Andiamo nel Rinascimento, andiamo nell'epoca tridentina, ci siamo detti cosa? Che la Chiesa diventa lo strumento didattico, no? Abbiamo detto che San Carlo fa questo trattato architettonico perché concepisce le chiese come l'occasione per fare la dottrina attraverso l'architettura. San Carlo dice, io voglio fargli capire qual è la vera dottrina cattolica, perché questi non devono essere protestanti, e glielo faccio capire come costruisco le chiese. Bene, ma se fai così, nella chiesa che cosa fai passare nella struttura della chiesa? L'idea che c'è un maestro che ti indottrina, non un popolo che fa comunione. E allora quel che si genera è un ulteriore distacco. Abbiamo già detto prima, la lettura appannaggio soltanto dei chierici. Mettiamoci dentro l'idea che la struttura architettonica deve comunicare la dottrina, e quindi c'è un maestro che ti indottrina e tu che ricevi la dottrina, l'ascolti, la impari la dottrina. Aggiungiamo la sacralità dell'Eucaristia, che evidentemente per essere considerata assolutamente sacra, per essere messa al centro, per essere il punto discriminante di differenza tra cattolici e protestanti, deve essere tutelata il più possibile. L'altare con sul tabernacolo o la torre eucaristica dietro l'altare diventa un luogo totalmente inaccessibile per il laicato. Metti insieme questi tre elementi: letture solo dei chierici, altare e tabernacolo come luogo inaccessibile perché quello è il centro della dottrina cattolica, chiese fatte per indottrinare, cioè per esprimere la dottrina vera e non quella protestante, e tu ti ritrovi verso il Settecento con una separazione nettissima, clero, laici, popolo e ministri. Teniamo presente che quattro secoli prima tutto era nato con l'esigenza di istruire e far vivere l'esperienza cristiana anche a chi faceva il mercante, viveva nelle città, e proviamo a tirare le nostre conclusioni, no? Si è cercato di far questo, si è cercato di dare al mondo laicale, a chi viveva nel mondo, la formazione cristiana, ma concependolo come una scatola vuota da riempire dall'alto. Poi, nessuna lettura della storia unilaterale, ci mancherebbe, nel senso, ci sono eccezioni stupende che non a caso sono anche grandi figure di santi, no? Da Filippo Neri ad altre figure tra il 5 e il 600 profondamente inserite nella vita ordinaria e normale della gente, no? Però l'andazzo complessivo di chiesa era quello, si era in questa situazione, si è arrivati tra il 600 e il 700 in questa situazione. Siccome i movimenti nella Chiesa sono molto lenti, non sono repentini, magari adesso diventeranno più repentini, non lo so, perché tutto il mondo va più veloce, noi non possiamo negare che ci siamo portati dietro anche oggi, che siamo nel 2000, nell'entroterra di quel tipo, no? E cioè, che il mondo laicale dica, vado a messa, come uno che passivamente va a fare lo spettatore di qualcosa che, se gli va bene, gli permette di arricchire quello che sa attraverso la predicazione o fare la comunione, ma se gli va male, uno va a prender messa. a prendere messa, cioè proprio nell'estraneità più totale, nel linguaggio anche, no? Per questo che ci vuole tempo, lavoro e presa di coscienza. Io, cioè, insomma, credo che molti di voi ormai questa cosa l'abbiano capita e cerchino una partecipazione alla liturgia molto, molto diversa, insomma. Però siamo molto, molto lontani dall'idea che la Chiesa, la struttura Chiesa, è il corpo vivente di Cristo. Esprime la comunità che si raduna per celebrare. Siamo nell'idea che c'è un popolo che deve essere istruito e non ha accesso ai sacri misteri. Solo il modo con cui si faceva la comunione, anche soltanto prima del concilio, capite? Non sono perse queste cose, non sono. Se voi studiate i siti cattolici su internet, trovate una marea di siti che ancora agognano una liturgia in nome della sacralità, e la sacralità agogna una liturgia così. E andiamo dal sacerdote che debba stare sempre voltato, dico sempre, sottolineo il discorso sempre, non dico in alcuni momenti, perché in alcuni momenti ci si potrebbe anche ragionare, perché se noi stiamo facendo insieme una cosa, io sono come voi, se voi guardate Cristo, io che celebro guardo Cristo, è un po' un paradosso, ma se io vi sto di fronte, io sono lontano da voi, non sono come voi. Se io vi do le spalle, sono come voi. Capite? Quindi, non è che, non so se l'abbiamo già detto questa cosa, non è che a priori dobbiamo dire il prete non si deve mai voltare. Perché quando il prete è voltato, vuol dire che è un tuo fratello, è messo come te. Quando ti sta di fronte, è un'altra cosa. Però, appunto, c'è un pullulare di siti che invece pensano che il recupero della sacralità, che evidentemente è innegabile che si sia smarrito, debba avvenire attraverso un'idea di liturgia che rimarchi ancora la separazione netta. La domanda che ci vorremmo fare, la domanda che ci si fa anche nel fare una nuova chiesa, la domanda che padre Marco penso si pone da anni, no? È quella del dire, beh, come questa comunione il popolo di Dio si esprime e come la sacralità si testimonia. Il recupero della visibilità del mosaico va in questa direzione. Il mosaico è la chiesa dei santi che entra in comunione con noi. Il mosaico è la trascendenza, non è una pittura, l'ho detto molte volte. Però, continuando a ripetere queste cose, cominciano a entrare dentro, uno capisce, no? Però dice, noi celebreremo in una chiesa che sarà circolare, perché appunto ci vuole mettere come popolo, non come qualcuno che riceve la dottrina dall'alto o è impossibilitato ad accedere ai sacri misteri. Al contempo ci sarà qualcosa che dice questa trascendenza, perché quei volti, quel modo di rappresentarli, quel misticismo che il mosaico ti testimonia, non dice solo una pittura, non racconta una storia, ma dice una presenza che da un altrove, che è la trascendenza di Dio, viene verso di te. Ce ne sono mille di tentativi per cercare di tenere insieme quelle due polarità di cui vi parlavo. Questo che appunto l'arte del centro Aretti cerca di sviluppare è un tentativo molto molto interessante, su cui noi dobbiamo tenere le antenne rizzate, capire perché è così. Io personalmente dico che quando uno lo capisce ripercorrendo i secoli è una bella sensazione, cioè, è una bella sensazione. È la sensazione di dire, caspita, io mi sono imbattuto in qualche cosa di grande, molto grande, in un fiume che va avanti da 2000 anni e dentro cui ci sono anch'io. Non è l'invenzione del momento, non è la creatività, la genialità di un artista che c'ha qualche cosa di particolare, arriva e fa, no? Come oggi vengono concepiti molti artisti anche all'interno dell'ambiente cristiano, no? Cioè senza tradizione, senza tradizione. Sembra che tutto è iniziato con loro. Siccome sono creativi, estroversi, geniali, boh, tutto inizia con questi qui. Qui siamo in un'altra situazione. E quando capite che queste polarità, questi temi, questi interrogativi, queste sensibilità si sono fatte strada nella storia, no? I secoli e secoli di storia in cui ci siete immersi anche voi. Uno deve sentire quando va in una chiesa, non c'è soltanto lui con la sua vicenda umana e il suo Dio, c'è una comunità insieme a lui e c'è una comunione dei santi. Quando diciamo questa parola nella chiesa vuol dire che ci sono secoli e secoli che ci hanno preceduto che si rendono presenti, che si rendono presenti. Allora sapete, con quest'animo per me basta solo entrarci in una chiesa, che uno è già dentro il mistero di Dio. Se poi celebra, se poi vive ciò che la liturgia è, allora è straordinario, cioè la liturgia è il nostro pane. Che faremo noi senza la liturgia? Questa idea di cosa potremmo fare senza liturgia, questa idea che la liturgia è il nostro pane, che la liturgia è vivere, è la vita, perché la vita dipende da come celebri, veramente dipende da come celebri o da come non celebri, ma non è innocua. È un tema che ho chiesto di sviluppare a Don Franco, che è il prossimo incontro che faremo con il percorso, che sarà di sabato, perché lui ha queste possibilità, il 1° febbraio, lo sapete già, alle 5:30. Penso che noi che stiamo seguendo questo cammino ci possiamo essere tutti, non chiederei di coinvolgerne anche altri, insomma, Don Franco è una persona di grande valore. Fate il legame affettivo, nel senso, ma Don Franco era il braccio destro del Cardinal Martini a Milano, nella formazione del clero. È un uomo di Dio proprio, un uomo di Dio. Ed è colui che firma il progetto liturgico della nostra Chiesa. Quindi ci diamo appuntamento 1° febbraio alle 17:30 con qualche amico e qualche amica da portare da coinvolgere. Non va più nelle parrocchie a parlare, lo faccio credo da una decina d'anni. C'è stata questa cosa perché poi firma il progetto liturgico e non ha mai accettato di firmare un progetto liturgico a fronte di centinaia che ne sono state chieste. Il mio regalo. Io capisco che voi non, certo, diciate bene, ma per noi cos'è? Non metto come un altro, però fidatevi di me, che so la storia, tutta la storia che c'è dietro, dico questo è un regalo. Questo è un regalo. Chissà chi provenisce. Chissà chi conosce, ad esempio Monsignor Busani è stato alunno di Don Franco Provelli, non ci credeva, diceva no, è impossibile, ha firmato il progetto. Guarda che così, impossibile, guarda che così. Quando ha visto Gravero è rimasto partito due lui, ma anche in commissione liturgica in Vaticano, alla CEI. Il presidente dell'attuale commissione liturgica della CEI è stato alunno di Don Franco, anche lui, si chiama Magnani di cognome, un prete padovano, Don Francesco Magnani, di venerata memoria, si chiama allo stesso modo, si chiama Moniglia, anche lui ha detto, caspita, Don Franco, con la CEI abbiamo tampinato un sacco di anni per fargli fare qualcosa per le chiese, si è sempre rifiutato, quindi penso che sia un gran regalo. Sarà un bel momento, gli ho chiesto una meditazione, ecco, non un discorso di conferenza, magari poi ci può essere una restituzione, ma nell'area di una restituzione della fede, non della domanda, il confronto. Lo decideremo del padre, penso magari in salone, perché cercheremo di mettere in un certo modo, magari un po' di musica, chi ci aiuta anche a stare in clima più spirituale. Va bene, sono 44, 42, sono stato nei 45.
Perfetto.
Poi dopo Don Franco ci ritroviamo, finiamo il discorso storico con l'800, 900, ma così, ma pennellate come adesso, giusto per dire che non lo lasciamo a metà, perché mi sembra. E poi vediamo invece i documenti sono stati del Consiglio, le commissioni, e vediamo dei punti di sintesi. Niente, vi ringrazio molto. Paziente che ha preso in considerazione lo sviluppo storico, e se vi ricordate siamo arrivati con le prime due tappe grosso modo al momento del Medioevo. Oggi partiamo dalla fine del Medioevo e velocissimamente facciamo tre tappe: il tempo del gotico, il tempo del rinascimento e il tempo della riforma. La volta prossima concludiamo il percorso storico e poi iniziamo invece di un percorso di sintesi. Guardiamo alcuni documenti contemporanei sull'architettura liturgica e anche alcune considerazioni sintetiche. Questo cammino che stiamo facendo, lo sapete, è un cammino come di chi crea il terreno, cioè lavora sul fondo per poi poter edificare i contenuti in modo più corretto. Allora, fotocopie.
Sì, non ci sono punto da registrare.
Allora, per capire come si sviluppa l'architettura liturgica dopo il XII secolo bisogna considerare questa cosa importante, che nel XII secolo nascono le città e nasce la figura delle mercanze. Quindi il XII secolo è quel momento in cui inizia a emergere la singolarità della persona, cioè fino a quel punto la persona veniva considerata come all'interno di un popolo, di una razza, di un contesto più ampio. A partire dal XII secolo comincia a emergere la persona presa nella sua singolarità. Guardate, non è un caso che il XII secolo è anche il secolo in cui nascono gli ordini mendicanti, a partire da San Francesco d'Assisi, francescani, e San Domenico di Guzman, i domenicani. Gli ordini mendicanti nascono come l'intuizione di un singolo che sente Dio parlare al suo cuore e che come singolo inizia l'esperienza della fede e che attira gli altri come singolo credente. Francesco non aveva assolutamente niente di fondare un ordine e ne concepiva la sua esperienza spirituale come un'esperienza comunitaria. Lui ha deciso di seguire il Signore, si è sentito attratto, si è sentito chiamato. Altri sono stati attratti da quella forma che lui incarnava, così anche i domenicani. Quindi questo è da considerare molto importante, perché se il singolo comincia a essere messo al centro dell'attenzione, vuol dire che anche coloro che nella vita fanno i mercanti, coloro che vivono in città, coloro che governano queste città, si pongono la domanda: come facciamo noi a essere cristiani? Prima qual era il modo di incarnare il cristianesimo? Tendere verso il monachesimo, l'abbiamo detto le volte scorse, no? La forma monastica era la forma che veniva proposta. chi voleva fuori dall'esperienza monastica venire al cristianesimo doveva avvicinarsi al monastero. Non c'era molta forma, cioè il monastero era tutto, non c'erano le città, attorno al monastero si sviluppava tutto. Chi voleva incontrare Dio doveva fare i conti con il monastero e i monaci, quello era. Qui le persone che cominciano a vivere nelle città, quindi non più attorno al monastero, ma in altro contesto più urbano, cominciano a dire: noi come facciamo ad essere cristiani? Noi che non tendiamo verso il monastero, noi che non siamo intorno al monastero, noi che viviamo in un altro posto che è la città, noi che facciamo i mercanti e viaggiamo tantissimo, come facciamo a incontrare Dio? Come facciamo a fare esperienza di Dio? È importante questa domanda, perché? Perché a questa domanda hanno fatto fronte gli ordini mendicanti. Gli ordini mendicanti francescani e domenicani hanno messo al centro della loro esperienza cosa? La predicazione. Perché? Perché predicavano? Perché la gente non si poteva più avvicinare ai monasteri. E allora, a questa gente che si domandava io come faccio a essere cristiano, questi due ordini hanno dato una risposta. Ti diciamo noi, ti insegniamo noi, ti avviciniamo noi a fare l'esperienza di Dio. Non devi più andare a cercare il monastero, ma noi veniamo da te. Però se noi veniamo da te e ti facciamo la predicazione, vuol dire che abbiamo bisogno di spazi dentro cui collocare questa predicazione. Questi spazi sono le chiese, che a partire dal tardo medioevo, quindi dal XIII secolo, cominciano a non essere più costruite come le chiese monastiche, quindi con un sacco di divisioni interne. Perché? Perché le divisioni interne impediscono di vedere il predicatore che predica, ma cominciano a essere costruite come spazi ampi, senza ostacoli in mezzo, senza divisioni, senza deambulatori, senza tanti colonnati, perché il più possibile il predicatore deve essere visto, perché il predicatore diventa colui che permette a quelli che vivono ormai distanti dai monasteri di fare l'esperienza di Dio, di fare l'esperienza spirituale. Allora, se tu devi fare una struttura che non abbia ostacoli e devi ad esempio eliminare le colonne, devi scaricare il peso da un'altra parte. Dove scarichi il peso? Sull'esterno. Allora fai una sorta di contrafforte esterno che possa reggere il peso, In questo modo le pareti non sono massicce, ma si possono alleggerire perché il peso va all'esterno. Nelle pareti puoi aprire delle grandi vetrate che fanno entrare un sacco di luce. Questo qui è il gotico, punto. Il gotico nasce così. Il gotico nasce per i predicatori. Cioè, il predicatore deve essere visto. Se deve essere visto non ci vogliono ostacoli, non devo avere colonne in mezzo. Se tolgo le colonne, il peso della struttura dove va? Se lo mando sulle pareti, devo fare delle pareti massicce, dure, chiuse, che tolgono la luce. Se lo mando all'esterno, posso fare pareti più leggere e aprire delle grandi vetrate e usare la luce come un messaggio spirituale. Il gotico nasce così, e nasce soprattutto nel nord dell'Europa. Il gotico è un trionfo di luce, dove chi entra in queste chiese fa due esperienze: ascolta la predicazione e sente che questa parola della predicazione lo introduce in un mistero che è più grande di lui. Che è più grande di lui e che al contempo gli dona la luce per comprendere quello che lui ascolta. Io qui ho riportato una frase del Salmo, molto bella, Salmo 36, nella tua luce, Signore, noi vediamo la luce. Questo è il senso dell'utilizzo della luce nel gotico. Non sei tu uomo che da solo hai la luce dentro di te e capisci con i tuoi sforzi le cose, ma dall'alto ti viene la luce che ti illumina interiormente. Tutto il gotico è un grande trionfo di luce. In Italia non l'abbiamo avuto, l'unico esempio di gotico italiano è il Duomo di Milano. Chi c'è stato negli ultimi mesi ha potuto vedere, adesso che hanno iniziato un minimo di restauro interno, di che colore era all'interno il Duomo di Milano. questo foglio, questo è il colore del Mondia. Hanno ripulito alcune statue che sono bianche, bianche come il latte. Quindi chi c'è stato, adesso provi a fare uno sforzo di immaginazione, anche i milanesi, a pensare una struttura interna tutta bianca di marmo di Candoglia. Che trionfo di luce doveva essere? Quello che vedete all'esterno del Duomo di Milano è quello che c'era all'interno. Oggi all'esterno è quasi bianco perché sono passati 8 secoli, hanno ripulito ed è quasi bianco. Era così all'interno. Oggi ancora guide entrano e dicono: questo buio, questo chiaro scuro tipico. Io piango quando le sento. Aiuto. Capito? Così perché sono passati 8 secoli, si è scurito, chiaro, e il fumo e mille agenti della città, è diventato così. Voi dovete immaginare una cosa bianca, di luce assoluta, di vetrate meravigliose, che con i colori facevano entrare la luce e testimoniavano la presenza di Dio. Tutto questo dava una sensazione di trovarsi immersi in una realtà trascendente. Questa parola vuol dire una realtà che ti supera, che è molto più grande di te e che è in qualche modo misteriosa. La parola greca gotheia, gomoitheia, significa mistero o magia, da qui viene gotico, non c'entrano i goti. Era la sensazione che respiravi entrandovi. Quindi un senso della presenza di Dio che ti avvolgeva. Quando abbiamo visto alcune delle chiese contemporanee, qualcuno di voi diceva: io non sento, non avverto la sacralità di questi spazi, no? Quando vedevamo le immagini. E forse è proprio questo il senso, no? Non avverto quel senso anche di mistero, di presenza del divino, di presenza del trascendente che il gotico riusciva a dare in modo molto molto forte. Il gotico non è arrivato in Italia, è rimasto nel nord Europa, perché l'Italia, con al centro Roma, ha voluto invece recuperare l'architettura di Roma, lo dicevamo la volta scorsa, e quindi il romanico, ma non solo il romanico. La scelta che ha fatto la cultura cattolica romana è stata quella, a partire dal romanico, di realizzare degli spazi che fossero il più possibile armonici, ma la cui misura di questi spazi è l'uomo. Dentro una chiesa del Rinascimento, quindi gotico, dal III al IV, al V secolo, 1300, 1400, 1500. Romanico e Rinascimento dal 1500 in avanti, qual è il messaggio di fondo? Io, uomo, sono la misura di questi spazi che mi stanno intorno. All'inizio nel Rinascimento è così e c'è coscienza che è così perché questo è il disegno di Dio. Dio ti ha posto al centro come misura delle cose, picco della mirandola. Col passare del tempo, per me c'è stato un effetto narcisistico. Cosa vuol dire? Che l'uomo ha cominciato a dire: come sono bello io che sono al centro di tutto. E diventando la misura delle cose, ha progressivamente allontanato Dio. Molte volte inconsciamente, senza decidere apertamente di farlo, capite? Ha allontanato quel senso di mistero, quel senso di trascendenza, quel senso di chi si trova in una realtà più grande di lui quando è dentro una chiesa, per favorire quel senso di armonia, di equilibrio, di misura, anche di bellezza. Perché poi armonia, misura, sono due canoni della bellezza. Con un rischio però molto forte, evidentemente. Lo dicevamo forse quando facevamo un altro tipo di percorso artistico qualche anno fa, se pensate a molte chiese del Rinascimento, guardate e considerate come le loro facciate siano facciate di palazzi. Quindi San Pietro è un palazzo. non è la facciata di una chiesa, è uno spazio sacro che si apre con una facciata di uno spazio totalmente profano. Che ci sia l'intenzione di portare Dio negli spazi profani è verissimo, che il rischio sia di perderlo anche dagli spazi sacri è altrettanto vero, capite? Quindi dico che il Rinascimento ha fatto una scelta molto diversa rispetto al Gotico e ha percorso una strada che è rimasta sempre lì su un crinale, un pochino pericoloso, un pochino pericoloso. L'Adamo che stacca la sua mano dal Creatore nella Cappella Sistina è forse anche un simbolo di un uomo che non solo riceve la vita da Dio, ma di un uomo che si stacca dalla mano di Dio. L'etica, cioè il comportamento di una certa parte di Chiesa nel tempo del Rinascimento, confermò questo staccarsi da Dio. Lotte di potere, crisi del papato, figure di papi guerrieri, capite? Giulio II della Rovere, quello che ha commissionato a Michelangelo tutto quello che gli poteva commissionare. Io non credo che lo si può citare come un papa che ha testimoniato la sua sequela a Dio radicale, assoluta, la sua povertà, la sua evangelicità. Quando faceva fare a Michelangelo il monumento della sua sepoltura, che è San Pietro in Vincoli a Roma, questo voleva che il monumento testimoniasse la sua papa potestà di essere più forte della morte, di andare al di là della morte. Mosè è strumentale a fermare la forza del papa, non l'inverso, capite? Cioè, fosse stata una cosa fatta all'interno del mondo gotico, sarebbe stato il contrario. Cioè, io sono un servo di Mosè che è il servo di Yahweh. Non Mosè è lo strumento per dire che io, papa, sono il vero condottiero. C'è stata in quei secoli un'ambiguità. Cioè, si era in un certo modo, ma onestamente si era anche in un altro. Si cercava di dire Dio, ma ci si staccava anche da Dio, e l'architettura questa cosa un po' l'ha confermata. Quindi un trionfo di bellezza indubitabile, il Rinascimento è stato un trionfo di bellezza, ma un trionfo di bellezza che a un certo punto è partito soltanto dal nuovo. E a volte mi chiedo io se nelle chiese contemporanee lo smarrimento del sacro non abbia una radice secolare, non sia una questione di adesso. Uno guarda la chiesa e dice: non ci respiro niente di sacro qui. Sì, l'idea dell'uomo misura di tutto. Un po' di secoli addietro l'idea dell'uomo misura di tutto, fino ad arrivare a grandissimi e geniali architetti del Novecento. Ma il Corbusier lo teorizzava questa cosa, diceva: gli spazi anche di una chiesa devono essere geometrici a partire dalla figura dell'uomo che deve il più possibile stare dentro questi spazi con armonia, ma è lui la misura. Questo, cioè, ma non è che è un genio, evidentemente è un genio, ma non è che si è inventato questa cosa, cioè ci sono dietro tanti secoli, no? Oggi fare una chiesa vuol dire porsi la domanda: come facciamo a custodire questo patrimonio importante, cioè che comunque l'uomo nella creazione è al centro perché Dio l'ha messo al centro, e al contempo a non considerare solo lui, a continuare a dare una sacralità alle chiese, perché questa è la scommessa, capito? Perché non è che possiamo tornare indietro improvvisamente facendo finta che non esistono cinque secoli, diciamo torniamo come le facevamo nell'anno 1000, no, va bene, nel senso la storia va sempre avanti. Ci si chiede: come facciamo a custodire tutta la ricchezza che dal Rinascimento ai grandi geni degli architetti del Novecento ci hanno consegnato, mettendo al centro l'uomo come misura delle cose, e al contempo non smarrire il senso di Dio, della presenza di Dio, quando entro in uno spazio sacro? E questo serve a porsela come domanda, perché uno, quando sarà nella nuova chiesa nostra, quando vedrà com'è fatta, comincerà a dirsi: queste due polarità, come stare insieme in questa chiesa? Come avverto il senso della presenza di Dio, della grandezza di Dio, che al contempo sento che sono io uomo e io comunità a stare al centro di questa esperienza, perché siamo il popolo di Dio? Sono due poli che non bisogna mettere in lotta uno con l'altro, no? Sta di fatto che cosa accade? Anche a partire da architetture diverse, che sono l'espressione di una fede che prende tratti diversi, le due anime della cristianità si sono scontrate nel Cinquecento, no? La lotta tra protestanti e cattolici è diventata una lotta religiosa. All'inizio era semplicemente da parte di chi stava nel nord dell'Europa un'esigenza di maggiore radicalità evangelica, perché quello che non andava a questa gente, che era abituata a pregare entrando in spazi in cui era immerso nella trascendenza di Dio, quello che non gli andava non era che avessero le chiese fatte diverse, era che il Papa faceva il guerriero, aveva i figli e gestiva tutta la politica possibile e immaginabile. Tutto questo non andava. All'inizio è un desiderio di essere più radicali, più evangelici, poi diventa, essendo un grido non ascoltato, un urlo, una lotta, uno scontro. Scoppia il grande conflitto con i protestanti. Evidentemente si inasprisce ancora di più l'idea che, siccome il mondo protestante del nord Europa ha avuto come espressione, è nato dentro l'espressione architettonica gotica, Roma e il cattolicesimo non devono assolutamente sposare il gotico. Diventa ferrea questa cosa, capite? È quasi uno schieramento che sembra politico. Dite voi, là siete abituati a questi spazi, a questo modo di interpretare le chiese, noi che siamo a Roma e siamo cattolici non faremo mai le chiese così. Conflitto Milano-Roma è un conflitto che ha secoli. Milano è l'unica città con una chiesa gotica in Italia. Conflitto vescovo di Milano, papa di Roma, è un conflitto che ha secoli. Letti come antagonisti, letti come... con una cosa però molto molto particolare che nel 600 succede, e cioè che la chiesa di Roma dice: bene, noi per contrastare i protestanti e per affermare le nostre idee di cattolici, che sono soprattutto l'idea che l'Eucaristia è il corpo reale di Gesù, non è un simbolo, dobbiamo fare delle chiese che mettano al centro l'Eucaristia. Quindi dobbiamo pensare a rispondere ai protestanti attraverso l'architettura. Nascono le chiese cosiddette tridentine, che vuol dire a partire dal Concilio di Trento, perché il Concilio di Trento è quel momento in cui si risponde ai protestanti, e l'autorità massima del Concilio di Trento, la persona che incarna lo spirito della controriforma, cioè dell'andare contro la riforma protestante, è San Carlo Borromeo, il quale, vescovo di Milano, fa fare a Milano una serie di chiese di cui lui in persona scrive il trattato architettonico. C'è ancora il trattato fatto da San Carlo che dice: le chiese vanno fatte così, 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 così e così. E però celebra tutto il tempo in una chiesa gotica. Quindi, cioè, un contrasto totale, no? Dice: non ci vuole questo tipo di architettura, ma io tutte le domeniche di messa sempre qua. Chi è? Questa è la vita, la storia. Ma le chiese che lui fa sono chiese cosiddette tridentine, le quali sono costruite con un asse molto preciso. Dove va l'asse delle chiese tridentine? Verso l'altare, su cui è collocato cosa? Il tabernacolo. Le chiese volute, adesso poi ci sono parecchie cose che potremmo prendere in considerazione, sono una costruzione geometrica in cui l'occhio della persona viene portato verso il tabernacolo. Però San Carlo, che alla fin fine ha detto tutte queste cose qui, non ce la fa proprio a celebrare il Duomo di Milano così gotico, che più gotico non si può, e fa fare il ciborio. Duomo di Milano siete stati. Il ciborio, cioè quella capanna aperta che c'è al centro, che appena tu entri, trac, l'occhio ti va lì, lo fa fare San Carlo. Ok? Da cattolico, perché dice: non possiamo mica lasciare questa chiesa come se fosse una chiesa del nord Europa, una chiesa gotica che poi si richiama un po' ai protestanti, anche se bisogna dire che poi i protestanti le hanno ripulite le chiese gotiche, nel senso che togliendo tutto ciò che li chiama l'Eucaristia, hanno messo una croce e fine. E quello che hanno fatto dopo sono chiese molto spoglie, molto povere, semplicemente con una croce, totalmente, totalmente essenziali. Infatti oggi, quando nella Chiesa Cattolica si tende a fare chiesa così, si dice un po' protestante questa chiesa, no? Anche quando sono nei monasteri, perché non viene messo abbastanza al centro l'Eucaristia. Ma San Carlo mise al centro l'Eucaristia il tabernacolo sull'altare maggiore, con una costruzione prospettica. Già durante il tempo di San Carlo, in misura molto molto piccola, dopo di lui in misura molto molto più grande, si volle però esprimere l'idea che attorno all'Eucaristia, siccome l'Eucaristia era importante ed era centrale, ci fossero degli ornamenti a dirne la bellezza, e che quindi l'architettura che immediatamente circondava lo spazio dell'altare maggiore non fosse un'architettura rigida, tutta fatta di linee diritte, ma ornamentale, quindi di linee curve. Allora la linea curva comincia a sposarsi con la linea diritta. La linea curva che si sposa con la linea diritta è il barocco, che nasce così. Nasce con volontà di ornare e in qualche modo di alleggerire la rigidità delle chiese tridentine, che erano veramente costruite in modo molto geometrico, ma d'altronde la geometria arrivava già dal Rinascimento, ma con una geometria che andasse a portare l'occhio tutto sul tabernacolo. Il barocco è il tempo, dicono gli studiosi di architettura liturgica, in cui la curva si sposa con la linea retta, cercando di dialogare anche con lo sviluppo culturale del tempo. Siamo nel 600-700, è il tempo in cui la scienza comincia a sviluppare l'astronomia. Gli astronomi studiano il cielo, gli architetti e soprattutto gli artisti di liturgia dicono: il cielo te lo facciamo vedere in una chiesa. La scienza comincia a diventare una scienza rigorosa, matematica, che porterà fino all'illuminismo nel 700. L'arte, l'architettura, dicono, facciamo fare un'esperienza di leggerezza. Non di rigore scientifico, non di geometria matematica, ma di emozione estatica. Il barocco è questo. Nasce così e piano piano, cercando di dialogare con la scienza, io non direi si contrappone, vuole, come dire, essere una cosa complementare. La scienza, e nella scienza mettete anche la teologia non è mai stata così asettica, così rigorosa, così scientifica come tra il 600 e il 700. Tant'è che quelli che facevano teologia e parlavano degli affetti, li cassavano proprio, Per 3-4 secoli li abbiamo cassati. Noi abbiamo recuperato delle figure bellissime come Fénelon, San Francesco di Sales all'inizio del Novecento. Perché? Perché la teologia diceva: ma state scherzando, qui tutta la scienza rigorosa, scientifica, illuministica, bisogna fare la teologia così, voi mi mettete a parlare del cuore, i sentimenti del cuore. Non li poteva leggere nessuno questi qui. Non li poteva leggere nessuno, solo il Novecento ha permesso di recuperarli. Ma l'arte cerca, rispetto alla scienza, evidentemente, di non dire le stesse cose. Dice: noi siamo complementari, noi vogliamo mettere l'altra faccia della medaglia. L'altra faccia della medaglia cos'è? L'esperienza statica, che tu entri e dici: cavolo, che bello. Non ti metti a ragionare dicendo: aspetta un attimo, le forme sono perfette, è tutto squadrato, vediamo se il centro ellittico è proprio, è proprio il tabernacolo. No, dici: dove sono finito? Questo doveva essere il senso di una chiesa barocca. Tutta questa considerazione un po' personale, perché nel senso che si fanno le cose come le faccio io, però per darvi un po' di sintesi. Tutta questa considerazione è un po' grossolana per dirvi che dal punto di vista di come una liturgia celebrata in questi luoghi incida sulla pastorale, sono accadute delle cose che hanno staccato sempre più il popolo dal clero. Perché? Allora, lo sviluppo dei predicatori. Adesso ritorniamo un attimo indietro per cercare di capire lo sviluppo pastorale. Lo sviluppo dei predicatori con gli ordini edificanti di cui parlavo, XII-XIII secolo, portò a curare molto la predicazione, ma non solo, persino la lettura fatta in chiesa. Questo curarla molto fece sì che potevano leggere in chiesa solo i chierici, assolutamente non i laici, nessun tipo di lettura. Questo crea una separazione, che quindi se tu togli, e questa è la contraddizione di quei secoli, personalmente, tu la togli architettonicamente la separazione, ma la introduci pastoralmente. È come se una mano dai con l'altra ti tieni dal punto di vista di chiesa, no? Perché se il laico non può più leggere nulla, e prima succedeva che lo leggesse, e uno dice, beh, perché non sapevano leggere se non... Ma non è sempre così, quello è il periodo in cui si sviluppa, appunto, città, mercanti, la cultura si diffonde, sapevano leggere anche i laici, non sapevano leggere solo monaci o gente che frequentava la chiesa. E questo comincia a creare una separazione. Andiamo nel Rinascimento, andiamo nell'epoca tridentina, ci siamo detti cosa? Che la chiesa diventa lo strumento didattico, no? Abbiamo detto che San Carlo fa questo trattato architettonico perché concepisce le chiese come l'occasione per fare la dottrina attraverso l'architettura. San Carlo dice, io voglio fargli capire qual è la vera dottrina cattolica, perché questi non devono essere protestanti, e glielo faccio capire come costruisco le chiese. Bene, ma se fai così, nella chiesa che cosa fai passare nella struttura della chiesa? L'idea che c'è un maestro che ti indottrina, non un popolo che fa comunione. E allora quel che si genera è un ulteriore distacco. Abbiamo già detto prima, la lettura appannaggio soltanto dei chierici. Mettiamoci dentro l'idea che la struttura architettonica deve comunicare la dottrina, e quindi c'è un maestro che ti indottrina e tu che ricevi la dottrina, l'ascolti, la impari la dottrina. Aggiungiamo la sacralità dell'Eucaristia, che evidentemente per essere considerata assolutamente sacra, per essere messa al centro, per essere il punto discriminante di differenza tra cattolici e protestanti, deve essere tutelata il più possibile. L'altare con sul tabernacolo o la torre eucaristica dietro l'altare diventa luogo totalmente inaccessibile per il laicato. Metti insieme questi tre elementi: letture solo dei chierici, altare, tabernacolo come luogo inaccessibile perché quello è il centro della dottrina cattolica, chiese fatte per indottrinare, cioè per esprimere la dottrina vera e non quella protestante, e tu ti ritrovi verso il Settecento con una separazione nettissima, clero, laici, popolo e ministri. Teniamo presente che quattro secoli prima tutto era nato con l'esigenza di istruire e far vivere l'esperienza cristiana anche a chi faceva il mercante, viveva nelle città, e proviamo a tirare le nostre conclusioni, no? Si è cercato di far questo, si è cercato di dare al mondo laicale, a chi viveva nel mondo, la formazione cristiana, ma concependolo come una scatola vuota da riempire dall'alto. Poi, nessuna lettura della storia unilaterale, ci mancherebbe, nel senso, ci sono eccezioni stupende che non a caso sono anche grandi figure di santi, no? Da Filippo Neri ad altre figure tra 5 e 600 profondamente inserite nella vita ordinaria e normale della gente, no? Però l'andazzo complessivo di chiesa era quello, si era in questa situazione, si è arrivati tra il 600 e il 700 in questa situazione. Siccome i movimenti nella Chiesa sono molto leggiti, non sono repentini, magari adesso diventeranno più repentini, non lo so, perché tutto il mondo va più veloce, noi non possiamo negare che ci siamo portati dietro anche oggi, se siamo nel 2000, un retroterra di quel tipo, no? E cioè che il mondo laicale dica vado a messa come uno che passivamente va a fare lo spettatore di qualcosa che, se gli va bene, gli permette di arricchire quello che sa attraverso la predicazione o fare la comunione, ma se gli va male uno va a prendere messa, a prendere messa, cioè, proprio nell'estraneità totale, nel linguaggio anche, no? Per questo che ci vuole tempo, lavoro e presa di coscienza. Io, cioè, insomma, credo che molti di voi ormai questa cosa l'abbiano capita e cerchino una partecipazione alla liturgia molto molto diversa, insomma. Però siamo molto molto lontani dall'idea che la Chiesa, la struttura Chiesa, è il corpo vivente di Cristo, esprime la comunità che si raduna per celebrare. Siamo nell'idea che c'è un popolo che deve essere istruito e non ha accesso ai sacri misteri. Solo il modo con cui si faceva la comunione, anche soltanto prima del concilio, capite? Non sono perse queste cose, non sono. Se voi studiate i siti cattolici su internet, trovate una marea di siti che ancora agognano una liturgia in nome della sacralità, la sacralità, agognano una liturgia così. E andiamo dal sacerdote che debba stare sempre voltato, dico sempre, sottolineo il discorso sempre, non dico in alcuni momenti, perché in alcuni momenti ci si potrebbe anche ragionare, perché se noi stiamo facendo insieme una cosa, io sono come voi, se voi guardate Cristo, io che celebro guardo Cristo, è un po' un paradosso, ma se io vi sto di fronte, io sono lontano da voi, non sono come voi, se io vi do le spalle, sono come voi, capite? Quindi non è che, non so se l'avevamo già detto questa cosa, non è che a priori dobbiamo dire il prete non si deve mai voltare, perché quando il prete è voltato vuol dire che è un tuo fratello, è messo come te, quando ti sta di fronte è un'altra cosa, però appunto c'è un pullulare di siti che invece pensano che il recupero della sacralità, che evidentemente è innegabile che si sia smarrito, debba avvenire attraverso un'idea di liturgia che rimarchi ancora la separazione netta. La domanda che ci vorremmo fare, la domanda che ci si fa anche nel fare una nuova chiesa, la domanda che padre Marco penso si pone da anni, no? È quella del dire, beh, come questa comunione il popolo di Dio si esprime e come la sacralità si testimonia. Il recupero della visibilità del mosaico va in questa direzione. Il mosaico è la Chiesa dei Santi, che entra in comunione con noi. Il mosaico è la trascendenza, non è una pittura, l'ho detto tante volte. Però, continuando a ripetere queste cose, cominciano a entrare dentro, uno capisce, no? Però dice, noi celebreremo in una Chiesa che sarà circolare, perché appunto ci vuole mettere come popolo, non come qualcuno che riceve la dottrina dall'alto o è impossibilitato ad accedere ai sacri misteri. Al contempo ci sarà qualcosa che dice questa trascendenza, perché quei volti, quel modo di rappresentarli, quel misticismo che il mosaico ti testimonia, non dice solo una pittura, non racconta una storia, ma dice una presenza che da un altrove, che è la trascendenza di Dio, viene verso di te. Ce ne sono mille di tentativi per cercare di tenere insieme quelle due polarità di cui vi parlavo. Questo che appunto l'arte del centro Aletti cerca di sviluppare è un tentativo molto molto interessante, su cui noi dobbiamo tenere le antenne alzate, capire perché è così. Io personalmente dico che quando uno lo capisce ripercorrendo i secoli è una bella sensazione, cioè, è una bella sensazione, è la sensazione di dire caspita, io mi sono imbattuto in qualche cosa di grande, molto grande, in un fiume che va avanti da 2000 anni e dentro cui ci sono anch'io. Non è l'invenzione del momento, non è la creatività, la genialità di un artista che c'ha qualche cosa di particolare, arriva e fa, no? Come oggi vengono concepiti molti artisti anche all'interno dell'ambiente cristiano, cioè senza tradizione. Senza tradizione. Sembra che tutto è iniziato con loro. Siccome sono creativi, estroversi, geniali, no, tutto inizia con questi qui. Qui siamo in un'altra situazione. E quando capite che queste polarità, questi temi, questi interrogativi, queste sensibilità si sono fatte strada nella storia, in secoli e secoli di storia, in cui ci siete immersi anche voi, uno deve sentire quando va in una chiesa, non c'è soltanto lui con la sua vicenda umana e il suo Dio, c'è una comunità insieme a lui. E c'è una comunione dei santi. Quando diciamo questa parola nella Chiesa vuol dire che ci sono secoli e secoli che ci hanno preceduto che si rendono presenti. Che si rendono presenti. Allora sapete, con quest'animo per me basta solo entrarci in una Chiesa, che uno è già dentro il mistero di Dio. Se poi celebra, se poi vive ciò che la liturgia è, allora è straordinario, cioè la liturgia è il nostro pane. Che faremo noi senza la liturgia? Questa idea di cosa potremmo fare senza liturgia, questa idea che la liturgia è il nostro pane, che la liturgia è vivere, è la vita, che la vita dipende da come celebri, veramente dipende da come celebri o da come non celebri. Ma non è innocua, è un tema che ho chiesto di sviluppare a Don Franco, che è il prossimo incontro che faremo con il percorso, che sarà di sabato, perché lui ha queste possibilità, il 1° febbraio, lo sapete già, alle 5:30. Penso che noi che stiamo seguendo questo cammino ci possiamo essere tutti, ma vi chiederei di coinvolgerne anche altri. Insomma, Don Franco è una persona di grande valore. Parte il legame affettivo, nel senso, ma Don Franco era il braccio destro del Cardinal Martini a Milano, nella formazione del clero. È un uomo di Dio, ed è colui che firma il progetto liturgico della nostra Chiesa. Quindi ci diamo appuntamento il 1° febbraio alle 17:30 con qualche amico e qualche amica da portare, da coinvolgere. Se non va più nelle parole a parlare, io faccio credo da una decina d'anni. C'è stata questa cosa perché poi firma il progetto liturgico e non ha mai accettato di firmare un progetto liturgico a fronte di centinaia che ne sono state chieste. Il mio regalo. Se capisco che voi non, certo cominciate a vedere, ma per noi cos'è, il nome come un altro, però fidatevi di me, che so la storia, tutta la storia che c'è dietro, dico questo è un regalo. Questo è un regalo. Chissà chi conosce, ad esempio Monsignor Busani è stato alunno di Franco Provelli. Non ci credeva, dice no, è impossibile, ha firmato il progetto. Guarda che così, impossibile, guarda che così. Quando ho visto Gravero è rimasto partito due lui, ma anche in commissione liturgica in Vaticano, della CEI, il presidente dell'attuale commissione liturgica della CEI è stato alunno di Don Franco, anche lui, si chiama Magnani di cognome, un prete padovano, Don Francesco Magnani. Di venerata memoria, si chiama allo stesso modo, si chiama Moniglia, e anche lui ha detto: caspita, Don Franco, con la CEI abbiamo tamponato un sacco di anni per fargli fare qualcosa per le chiese, ci ha sempre rifiutato, quindi penso che sia un gran regalo. Sì. Sarà un bel momento, gli ho chiesto una meditazione, ecco, non un discorso di conferenza. Magari poi ci può essere una restituzione, ma nell'area di una restituzione della fede, non della domanda, il confronto, lo decideremo nel farlo, questo non è un salone, perché cercheremo di mettere in un certo modo, magari un po' di musica che ci aiuta a stare un clima più spirituale.
Va bene, sono 44, 42, sono stato nei 45.
Perfetto.
Poi dopo Don Franco ci ritroviamo, finiamo il discorso storico con l'800, il 900, ma così, ma pennellate come adesso, giusto per dire che non lo lasciamo a metà, perché mi sembra. E poi vediamo invece i documenti, documenti sono fatti con il concilio, con le commissioni, e tiriamo di tutti i sintomi. Niente, vi ringrazio molto. Cammino sul tema dell'architettura liturgica, stiamo facendo un percorso lento, paziente, che ha preso in considerazione lo sviluppo storico. E se vi ricordate siamo arrivati con le prime due tappe grosso modo al momento del Medioevo. Oggi partiamo dalla fine del Medioevo e velocissimamente facciamo tre tappe: il tempo del Gotico, il tempo del Rinascimento e il tempo della Riforma. La volta prossima concludiamo il percorso storico e poi iniziamo invece di un percorso di sintesi. Guardiamo alcuni documenti contemporanei sull'architettura liturgica e anche alcune considerazioni sintetiche. Questo cammino che stiamo facendo, lo sapete, è un cammino come di chi crea il terreno, cioè lavora sul fondo per poi poter edificare i contenuti in modo più corretto. Allora, fotocopie. Così.
Sì, un video forse da registrare.
Allora, per capire come si sviluppa l'architettura liturgica dopo il XII secolo bisogna considerare questa cosa importante, che nel XII secolo nascono le città e nasce la figura delle mercanze. Quindi il XII secolo è quel momento in cui inizia a emergere la singolarità della persona, cioè fino a quel punto la persona veniva considerata come all'interno di un popolo, di una razza, di un contesto più ampio. A partire dal XII secolo comincia a emergere la persona presa nella sua singolarità. Guardate, non è un caso che il XII secolo è anche il secolo in cui nascono gli ordini mendicanti, a partire da San Francesco d'Assisi, francescani, e San Domenico di Guzman, i domenicani. Gli ordini mendicanti nascono come l'intuizione di un singolo che sente Dio parlare al suo cuore e che come singolo inizia l'esperienza della fede e che attira gli altri come singolo credente. Francesco non aveva assolutamente niente di fondare un ordine e ne concepiva la sua esperienza spirituale come un'esperienza comunitaria. Lui ha deciso di seguire il Signore, si è sentito attratto, si è sentito chiamato. Altri sono stati attratti da quella forma che lui incarnava, così anche i domenicani. Quindi questo è da considerare molto importante, perché se il singolo comincia a essere messo al centro dell'attenzione, vuol dire che anche coloro che nella vita fanno i mercanti, coloro che vivono in città, coloro che governano queste città, si pongono la domanda: come facciamo noi a essere cristiani? Prima, qual era il modo di incarnare il cristianesimo? Tendere verso il monachesimo, l'abbiamo detto le volte scorse, no? La forma monastica era la forma che veniva proposta. Chi voleva, fuori dall'esperienza monastica, venire al cristianesimo, doveva avvicinarsi al monastero. Non c'era molta forma. Cioè, il monastero era tutto, non c'erano le città, attorno al monastero si sviluppava tutto. Chi voleva incontrare Dio doveva fare i conti con il monastero e i monaci. Quello era. Qui le persone che cominciano a vivere nelle città, quindi non più attorno al monastero, ma in altro contesto, più urbano, cominciano a dire: noi come facciamo a essere cristiani? Noi che non tendiamo verso il monastero, noi che non siamo intorno al monastero, noi che viviamo in un altro posto che la città, noi che facciamo i mercanti e viaggiamo tantissimo, come facciamo a incontrare Dio? Come facciamo a fare esperienza di Dio? È importante questa domanda, perché? Perché a questa domanda hanno fatto fronte gli ordini mendicanti. Gli ordini mendicanti francescani e domenicani hanno messo al centro della loro esperienza cosa? La predicazione. Perché? Perché predicavano? Perché la gente non si poteva più avvicinare ai monasteri. E allora, a questa gente che si domandava: io come faccio a essere cristiano? Questi due ordini hanno dato una risposta. Ti diciamo noi, ti insegniamo noi, ti avviciniamo noi a fare l'esperienza di Dio. Non devi più andare a cercare il monastero, ma noi veniamo da te. Però se noi veniamo da te e ti facciamo la predicazione, vuol dire che abbiamo bisogno di spazi dentro cui collocare questa predicazione. Questi spazi sono le chiese, che a partire dal tardo medioevo, quindi dal XIII secolo, cominciano a non essere più costruite come le chiese monastiche, quindi con un sacco di divisioni interne. Perché? Perché le divisioni interne impediscono di vedere il predicatore che predica, ma cominciano a essere costruite come spazi ampi, senza ostacoli in mezzo, senza divisioni, senza deambulatori, senza tanti colonnati, perché il più possibile il predicatore deve essere visto, perché il predicatore diventa colui che permette a quelli che vivono ormai distanti dai monasteri di fare l'esperienza di Dio, di fare l'esperienza spirituale. Allora, se tu devi fare una struttura che non abbia ostacoli e devi ad esempio eliminare le colonne, devi scaricare il peso da un'altra parte. Dove scarichi il peso? Sull'esterno. Allora fai una sorta di contrafforte esterno che possa reggere il peso. In questo modo le pareti non sono massicce, ma si possono alleggerire perché il peso va all'esterno. Nelle pareti puoi aprire delle grandi vetrate e far entrare un sacco di luce. Questo qui è il gotico, punto. Il gotico nasce così. Il gotico nasce per i predicatori. Cioè, il predicatore deve essere visto. Se deve essere visto, non ci vogliono ostacoli, non deve avere colonne in mezzo. Se tolgo le colonne, il peso della struttura dove va? Se lo mando sulle pareti, devo fare delle pareti massicce, dure, chiuse, che tolgono la luce. Se lo mando all'esterno, posso fare pareti più leggere e aprire delle grandi vetrate e usare la luce come un messaggio spirituale. Il gotico nasce così, e nasce soprattutto nel nord dell'Europa. Il gotico è un trionfo di luce, dove chi entra in queste chiese fa due esperienze: ascolta la predicazione e sente che questa parola della predicazione lo introduce in un mistero che è più grande di lui. Che è più grande di lui e che al contempo gli dona la luce per comprendere quello che lui ascolta. Io qui ho riportato una frase del Salmo, molto bella, Salmo 36, nella tua luce, Signore, noi vediamo la luce. Questo è il senso dell'utilizzo della luce nel gotico. Non sei tu uomo che da solo hai la luce dentro di te e capisci con i tuoi sforzi le cose, ma dall'alto ti viene la luce che ti illumina interiormente. Tutto il gotico è un grande trionfo di luce. In Italia non l'abbiamo avuto, l'unico esempio di gotico italiano è il Duomo di Milano. Chi c'è stato negli ultimi mesi ha potuto vedere, adesso che hanno iniziato un minimo di restauro interno, di che colore era all'interno il Duomo di Milano. Questo foglio, questo era il colore del Duomo di Milano. Hanno ripulito alcune statue che sono bianche, bianche come il latte. Quindi chi c'è stato, adesso provi a fare uno sforzo di immaginazione, anche i milanesi, a pensare a una struttura interna tutta bianca di marmo di Candoglia. Che trionfo di luce doveva essere. Quello che vedete all'esterno del Duomo di Milano è quello che c'era all'interno. Oggi all'esterno è quasi bianco perché sono passati 8 secoli, hanno ripulito ed è quasi bianco. Era così all'interno. Oggi ancora guide entrano e dicono, ma questo buio, questo chiaro scuro, tipico, io piango quando le sento. Capito? Così perché sono passati 8 secoli, si è scurito, chiaro, e il fumo e mille agenti della città, è diventato così. Voi dovete immaginare una cosa bianca, di luce assoluta, di vetrate meravigliose, che con i colori facevano entrare la luce e testimoniavano una presenza di Dio. Tutto questo dava una sensazione di trovarsi immersi in una realtà trascendente. Questa parola vuol dire una realtà che ti supera, che è molto più grande di te e che è in qualche modo misteriosa. La parola greca gluteia, gluteia, significa mistero o magia, da cui viene gotico, il centro dei goti. Era la sensazione che respiravi entrandovi. Quindi un senso della presenza di Dio che ti avvolgeva. Quando abbiamo visto alcune delle chiese contemporanee, qualcuno di voi diceva, io non sento e non avverto la sacralità di questi spazi, no? Quando vedevamo le immagini. E forse è proprio questo il senso, no? Non avverto quel senso anche di mistero, di presenza del divino, di presenza del trascendente che il gotico riusciva a dare in modo molto molto forte. Il gotico non è arrivato in Italia, è rimasto nel nord Europa, perché l'Italia, con al centro Roma, ha voluto invece recuperare l'architettura di Roma, lo dicevamo la volta scorsa, e quindi il romanico, ma non solo il romanico. La scelta che ha fatto la cultura cattolica romana è stata quella, a partire dal romanico, di realizzare degli spazi che fossero il più possibile armonici, ma la cui misura di questi spazi è l'uomo. Dentro una chiesa del Rinascimento, quindi gotico, dal III al IV al V secolo, 1300, 1400, 1500, romanico e Rinascimento dal 1500 in avanti, qual è il messaggio di fondo? Io, uomo, sono la misura di questi spazi che mi stanno intorno. All'inizio nel Rinascimento è così e c'è coscienza che è così perché questo è il disegno di Dio. Dio ti ha posto al centro come misura delle cose, picco della mirandola. Col passare del tempo, per me è stato un effetto narcisistico. Cosa vuol dire? Che l'uomo ha cominciato a dire come sono bello io che sono al centro di tutto. E diventando la misura delle cose, ha progressivamente allontanato Dio. Molte volte inconsciamente, senza decidere apertamente di farlo. Capite? ha allontanato quel senso di mistero, quel senso di trascendenza, quel senso di chi si trova in una realtà più grande di lui quando viene in una chiesa, per favorire quel senso di armonia, di equilibrio, di misura, anche di bellezza. Perché poi armonia, misura sono due canoni della bellezza. Con un rischio però molto forte, evidentemente. Lo dicevamo forse quando facevamo un altro tipo di percorso artistico qualche anno fa, se pensate a molte chiese del Rinascimento, guardate e considerate come le loro facciate siano facciate di palazzi. San Pietro è un palazzo. Non è la facciata di una chiesa. È uno spazio sacro che si apre con una facciata di uno spazio totalmente profano. Che ci sia l'intenzione di portare Dio negli spazi profani è verissimo. Che il rischio sia di perderlo anche dagli spazi sacri è altrettanto vero. Capite? Quindi dico che il Rinascimento ha fatto una scelta molto diversa rispetto al Gotico, e ha percorso una strada che è rimasta sempre lì su un crinale un pochino pericoloso, un pochino pericoloso. L'Adamo che stacca la sua mano dal Creatore nella Cappella Sistina è forse anche un simbolo di un uomo che non solo riceve la vita da Dio, ma è un uomo che si stacca dalla mano di Dio. L'etica, cioè il comportamento di una certa parte di Chiesa nel tempo del Rinascimento, confermò questo staccarsi da Dio. Lotte di potere, crisi del papato, figure di papi guerrieri. Capite? Giulio II della Rovere, quello che ha commissionato a Michelangelo tutto quello che gli poteva commissionare. Io non credo che lo si può citare come un papa che ha testimoniato la sua sequela a Dio radicale, assoluta, la sua povertà, la sua evangelicità. Quando faceva fare a Michelangelo il monumento della sua sepoltura, che è San Pietro in Vincoli a Roma, questo voleva che il monumento testimoniasse la sua papa potestà di essere più forte della morte, di andare al di là della morte. Mosè è strumentale a fermare la forza del papa, non l'inverso, capite? Cioè fosse stata una cosa fatta all'interno del mondo gotico, sarebbe stato il contrario. Cioè io sono un servo di Mosè che è il servo di Yahweh. Non Mosè è lo strumento per dire che io, papa, sono il vero condottiero. C'è stata in quei secoli una ambiguità. Cioè, si era in un certo modo, ma onestamente si era anche in un altro. Si cercava di dire Dio, ma ci si staccava anche da Dio, e l'architettura questa cosa un po' l'ha confermata. Quindi un trionfo di bellezza indubitabile, Rinascimento è stato un trionfo di bellezza, ma un trionfo di bellezza che a un certo punto è partito soltanto dall'uomo. E a volte mi chiedo io se nelle chiese contemporanee lo smarrimento del sacro non abbia una radice secolare. Non sia una questione di adesso, no? Uno guarda la chiesa e dice: non ci respiro niente di sacro qui. Sì, l'idea dell'uomo misura di tutto. Un po' di secoli addietro l'idea dell'uomo, fino ad arrivare a grandissimi geniali architetti del Novecento. Ma Le Corbusier lo teorizzava questa cosa, diceva: gli spazi anche di una chiesa devono essere geometrici a partire dalla figura dell'uomo, che deve il più possibile stare dentro questi spazi con armonia, ma è lui la misura. E questo, cioè, ma non è che è un genio, evidentemente è un genio. Ma non è che si è inventato questa cosa, cioè ci sono dietro tanti secoli, no? Oggi fare una chiesa vuol dire porsi la domanda: come facciamo a custodire questo patrimonio importante, cioè che comunque l'uomo nella creazione è al centro, perché Dio l'ha messo al centro, e al contempo a non considerare solo lui, a continuare a dare una sacralità alle chiese. Perché questa è la scommessa, capito? Perché non è che possiamo tornare indietro improvvisamente facendo finta che non esistono 5 secoli.
Diciamo, torniamo come le facevamo nell'anno 1000.
No.
Ma poi nel senso, la storia va sempre avanti. Ci si chiede, come facciamo a custodire tutta la ricchezza che dal Rinascimento ai grandi geni degli architetti del Novecento ci hanno consegnato mettendo al centro l'uomo come misura delle cose e al contempo a non smarrire il senso di Dio, della presenza di Dio quando entro in uno spazio sacro? E questo serve a porselo come domanda, perché uno quando sarà nella nuova chiesa nostra, quando vedrà com'è fatta, comincerà a dirsi queste due polarità come stanno insieme in questa chiesa. Come avverto il senso della presenza di Dio, della grandezza di Dio, e al contempo sento che sono io uomo e io comunità a stare al centro di questa esperienza, perché siamo il popolo di Dio. Sono due poli che non bisogna mettere in lotta uno con l'altro, no? Sta di fatto che cosa accade? Anche a partire da architetture diverse, che sono l'espressione di una fede che prende tratti diversi, le due anime della cristianità si sono scontrate nel Cinquecento, no? La lotta tra protestanti e cattolici è diventata una lotta religiosa. All'inizio era semplicemente da parte di chi stava nel nord dell'Europa un'esigenza di maggiore radicalità evangelica, perché quello che non andava a questa gente, che era abituata a pregare entrando in spazi in cui era immerso nella trascendenza di Dio, quello che non gli andava non era che avessero le chiese fatte diverse, era che il Papa faceva il guerriero, aveva i figli e gestiva tutta la politica possibile e immaginabile. Tutto questo non andava. All'inizio è un desiderio di essere più radicali, più evangelici, poi diventa, essendo un grido non ascoltato, un urlo, una lotta, uno scontro. Scoppia il grande conflitto con i protestanti. Evidentemente si inasprisce ancora di più l'idea che, siccome il mondo protestante del nord Europa ha avuto come espressione, è nato dentro l'espressione architettonica gotica, Roma e il cattolicesimo non devono assolutamente sposare il gotico. Diventa ferrea questa cosa, capite? È quasi uno schieramento che sembra politico. Dite voi, là siete abituati a questi spazi, a questo modo di interpretare le chiese, noi che siamo a Roma e siamo cattolici non faremo mai le chiese così. Conflitto Milano-Roma, un conflitto che ha secoli. Milano è l'unica città con una chiesa gotica in Italia. Conflitto vescovo di Milano, papa di Roma, è un conflitto che ha secoli. Letti come antagonisti, letti come... con una cosa però molto molto particolare che nel 600 succede, e cioè che la chiesa di Roma dice: bene, noi per contrastare i protestanti e per affermare le nostre idee di cattolici, che sono soprattutto l'idea che l'Eucaristia è il corpo reale di Gesù, non è un simbolo, dobbiamo fare delle chiese che mettano al centro l'Eucaristia. Quindi dobbiamo pensare a rispondere ai protestanti attraverso l'architettura. Nascono le chiese cosiddette tridentine, che vuol dire a partire dal Concilio di Trento, perché il Concilio di Trento è quel momento in cui si risponde ai protestanti, e l'autorità massima del Concilio di Trento, la persona che incarna lo spirito della controriforma, cioè dell'andare contro la riforma protestante, è San Carlo Borromeo, il quale, vescovo di Milano, fa fare a Milano una serie di chiese di cui lui in persona scrive il trattato architettonico. C'è ancora il trattato fatto da San Carlo che dice: le chiese vanno fatte così, 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 così e così. E però celebra tutto il tempo in una chiesa gotica. Quindi, cioè, un contrasto totale, no? Dice: non ci vuole questo tipo di architettura, ma io tutte le domeniche dico messa dentro qua. Cioè, questa è la vita, la storia. Ma le chiese che lui fa sono chiese cosiddette tridentine, le quali sono costruite con un asse molto preciso. Dove va l'asse delle chiese tridentine? Verso l'altare, su cui è collocato cosa? Il tabernacolo. Le chiese volute, adesso poi ci sono
parecchie cose che potremmo prendere in considerazione. Sono una costruzione geometrica in cui l'occhio della persona viene portato verso il tabernacolo.
Però San Carlo, che alla fin fine ha detto tutte queste cose qui, non ce la fa proprio a celebrare il Duomo di Milano così gotico, che più gotico non si può, e fa fare il ciborio.
Duomo di Milano siete stati? Il ciborio, cioè quella capanna aperta che c'è al centro, che appena tu entri, trappi l'occhio e ti va lì, lo fa fare San Carlo. Ok?
Da cattolico, perché dice non possiamo mica lasciare questa chiesa come se fosse una chiesa del nord Europa,
una chiesa gotica che poi ci richiama un po' i protestanti, anche se bisogna dire che poi i protestanti le hanno ripulite le chiese gotiche, nel senso che togliendo tutto ciò che richiama l'Eucaristia hanno messo una croce e fine, e quello che hanno fatto dopo sono chiese molto spoglie, molto povere, semplicemente con una croce, totalmente essenziali. Infatti oggi quando una chiesa cattolica si tende a fare chiesa così, si dice un po' protestante questa chiesa, no? Anche quando sono nei monasteri, perché non viene messo abbastanza al centro l'Eucaristia. Ma San Carlo mise al centro l'Eucaristia, il tabernacolo sull'altare maggiore, con una costruzione prospettica. Già durante il tempo di San Carlo, in misura molto piccola, dopo di lui in misura molto più grande, si volle però esprimere l'idea che attorno all'Eucaristia, siccome l'Eucaristia era importante ed era centrale, ci fossero degli ornamenti a dirne la bellezza, e che quindi l'architettura che immediatamente circondava lo spazio dell'altare maggiore non fosse un'architettura rigida, tutta fatta di linee diritte, ma ornamentale, quindi di linee curve. Allora la linea curva comincia a sposarsi con la linea diritta. La linea curva che si sposa con la linea diritta è il barocco, che nasce così. Nasce come volontà di ornare e in qualche modo di alleggerire la rigidità delle chiese tridentine, che erano veramente costruite in modo molto geometrico, ma d'altronde la geometria arrivava già dal Rinascimento, ma con una geometria che andasse a portare l'occhio tutto sul tabernacolo. Il barocco è il tempo, dicono gli studiosi di architettura liturgica, in cui la curva si sposa con la linea retta, cercando di dialogare anche con lo sviluppo culturale del tempo. Siamo nel 600, 700, è il tempo in cui la scienza comincia a sviluppare l'astronomia. Gli astronomi studiano il cielo, gli architetti e soprattutto gli artisti di liturgia dicono il cielo te lo facciamo vedere in una chiesa. La scienza comincia a diventare una scienza rigorosa, matematica, che porterà fino all'illuminismo nel 700. L'arte, l'architettura, dicono, facciamo fare un'esperienza di leggerezza. Non di rigore scientifico, non di geometria matematica, ma di emozione estatica. Il barocco è questo. Nasce così e piano piano, cercando di dialogare con la scienza, io non direi si contrappone, vuole, come dire, essere una cosa complementare. La scienza, e nella scienza mettete anche la teologia non è mai stata così asettica, così rigorosa, così scientifica come tra il 600 e il 700. Tant'è che quelli che facevano teologia e parlavano degli affetti, li cassavano proprio, per 3-4 secoli li abbiamo cassati. Noi abbiamo recuperato delle figure bellissime come Fénelon, San Francesco di Sales all'inizio del Novecento. Perché? Perché la teologia diceva, state scherzando, di tutta la scienza rigorosa, scientifica, illuministica, bisogna fare la teologia così, voi mi mettete a parlare del cuore, i sentimenti del cuore. Via, non li poteva leggere nessuno questi qui. Non li poteva leggere nessuno, solo il Novecento ha permesso di recuperarli.
Ma l'arte cerca, rispetto alla scienza, evidentemente, di non dire le stesse cose. Dice, noi siamo complementari, noi vogliamo mettere
l'altra faccia della medaglia. L'altra faccia della medaglia cos'è? Esperienze statiche, che tu entri e dici, cavolo, che bello. Non ti metti a ragionare dicendo, aspetta un attimo, le forme sono perfette, è tutto squadrato, vediamo se il centro ellittico è proprio, è proprio il tabernacolo. No, dici, dove sono finito? Questo doveva essere il senso di una chiesa barocca. Tutta questa considerazione è un po' grossolana, perché nel senso, non è che si fanno lì, non le faccio io, però date un po' di sintesi. Tutta questa considerazione è un po' grossolana per dirvi che dal punto di vista di come una liturgia celebrata in questi luoghi incida sulla pastorale, sono accadute delle cose che hanno staccato sempre più il popolo dal clero. Perché? Allora, lo sviluppo dei predicatori. Adesso ritorniamo un attimo indietro per cercare di capire lo sviluppo pastorale. Lo sviluppo dei predicatori con gli ordini dei canti di cui parlavo, XII-XIII secolo, portò a curare molto la predicazione, ma non solo, persino la lettura fatta in chiesa. Questo curarla molto fece sì che potevano leggere in chiesa solo i chierici, assolutamente non i laici, nessun tipo di lettura. Questo crea una separazione, che quindi, se tu togli, e questa è la contraddizione di quei secoli, personalmente, tu la togli architettonicamente la separazione, ma la introduci pastoralmente. È come se con una mano dai, con l'altra ti tieni, dal punto di vista di chiesa, no? Perché se il laico non può più leggere nulla, e prima succedeva che lo leggesse, e uno dice, beh, perché non sapevano leggere, se non, ma non è sempre così, quello è il periodo in cui si sviluppa appunto città, mercanti, la cultura si diffonde, sapevano leggere anche laici, non sapevano leggere solo monaci o gente che frequentava la chiesa. E questo comincia a creare una separazione. Andiamo nel Rinascimento, andiamo nell'epoca tridentina, ci siamo detti cosa? Che la chiesa diventa lo strumento didattico, no? Abbiamo detto che San Carlo fa questo trattato architettonico perché concepisce le chiese come l'occasione per fare la dottrina attraverso l'architettura. San Carlo dice, io voglio fargli capire qual è la vera dottrina cattolica, perché questi non devono essere protestanti, e glielo faccio capire come costruisco le chiese. Bene, ma se fai così, nella chiesa che cosa fai passare nella struttura della chiesa? L'idea che c'è un maestro che ti indottrina, non un popolo che fa comunione. E allora quel che si genera è un ulteriore distacco. Abbiamo già detto prima, la lettura appannaggio soltanto dei chierici. Mettiamoci dentro l'idea che la struttura architettonica deve comunicare la dottrina, e quindi c'è un maestro che ti indottrina e tu che ricevi la dottrina, l'ascolti, la impari la dottrina. Aggiungiamo la sacralità dell'Eucaristia, che evidentemente per essere considerata assolutamente sacra, per essere messa al centro, per essere il punto discriminante di differenza tra cattolici e protestanti, deve essere tutelata il più possibile. L'altare con sul tabernacolo o la torre eucaristica dietro l'altare diventa luogo totalmente inaccessibile per il laicato. Metti insieme questi tre elementi: letture solo dei chierici, altare e tabernacolo come luogo inaccessibile perché quello è il centro della dottrina cattolica, chiese fatte per indottrinare, cioè per esprimere la dottrina vera e non quella protestante, e tu ti ritrovi verso il Settecento con una separazione nettissima, clero, laici, popolo e ministri. Teniamo presente che 4 secoli prima tutto era nato con l'esigenza di istruire e far vivere l'esperienza cristiana anche a chi faceva il mercante, che viveva nelle città, e proviamo a tirare le nostre conclusioni, no? Si è cercato di far questo, si è cercato di dare al mondo laicale, a chi viveva nel mondo, la formazione cristiana, ma concependolo come una scatola vuota da riempire dall'alto. Poi, nessuna lettura della storia unilaterale, cioè, ci mancherebbe, nel senso, ci sono eccezioni stupende, che non a caso sono anche grandi figure di santi, no? Da Filippo Neri ad altre figure tra il 5 e il 600 profondamente inserite nella vita ordinaria e normale della gente, no? Però l'andazzo complessivo di Chiesa era quello, si era in questa situazione, si è arrivati tra il 600 e il 700 in questa situazione. Siccome i movimenti nella Chiesa sono molto lenti, non sono repentini, magari adesso diventeranno più repentini, non lo so, perché tutto il mondo va più veloce, noi non possiamo negare che ci siamo portati dietro anche oggi, che siamo nel 2000, nell'epoca di quel tipo, no? E cioè che il mondo laicale dica vado a messa come uno che passivamente va a fare lo spettatore di qualcosa che, se gli va bene, gli permette di arricchire quello che sa attraverso la predicazione o fare la comunione, ma se gli va male uno va a prendere messa, a prendere messa, cioè proprio nell'estraneità totale, nel linguaggio anche, no? Per questo che ci vuole tempo, lavoro e presa di coscienza. Io, cioè, insomma, credo che molti di voi ormai questa cosa l'abbiano capita e cerchino una partecipazione alla liturgia molto, molto diversa, insomma. Però siamo molto, molto lontani dall'idea che la Chiesa, la struttura Chiesa, è il corpo vivente di Cristo. Esprime la comunità che si raduna per celebrare. Siamo nell'idea che c'è un popolo che deve essere istruito e non ha accesso ai sacri misteri. Solo il modo con cui si faceva la comunione, anche soltanto prima del concilio, capite? Non sono perse queste cose, non sono, se voi studiate i siti cattolici su internet, trovate una marea di siti che ancora agognano una liturgia in nome della sacralità, e la sacralità agognano una liturgia così. E andiamo dal sacerdote che debba stare sempre voltato, dico sempre, sottolineo il discorso sempre, non dico in alcuni momenti, perché in alcuni momenti ci si potrebbe anche ragionare, perché se noi stiamo facendo insieme una cosa, io sono come voi, se voi guardate Cristo, io che celebro guardo Cristo, è un po' un paradosso, ma se io vi sto di fronte, io sono lontano da voi, non sono come voi, se io vi do le spalle, io sono come voi, capite? Quindi non è che, non so se l'avevamo già detto questa cosa, non è che a priori dobbiamo dire il prete non si deve mai voltare, perché quando il prete è voltato vuol dire che è un tuo fratello, è messo come te, quando ti sta di fronte è un'altra cosa, però appunto c'è un pullulare di siti che invece pensano che il recupero della sacralità, che evidentemente è innegabile che si sia smarrito, debba avvenire attraverso un'idea di liturgia che rimarchi ancora la separazione netta. La domanda che ci vorremmo fare, la domanda che ci si fa anche nel fare una nuova chiesa, la domanda che Padre Marco penso si pone da anni, no? È quella del dire, beh, come questa comunione di popolo di Dio si esprime e come la sacralità si testimonia. Il recupero della visibilità del mosaico va in questa direzione. Il mosaico è la Chiesa dei Santi che entra in comunione con noi. Il mosaico è la trascendenza, non è una pittura, l'ho detto tante volte, però continuando a ripetere queste cose cominciano a entrare dentro, uno capisce, no? Però dice, noi celebreremo in una chiesa che sarà circolare, perché appunto ci vuole mettere come popolo, non come qualcuno che riceve la dottrina dall'alto o è impossibilitato ad accedere ai sacri misteri. Al contempo ci sarà qualcosa che dice questa trascendenza, perché quei volti, quel modo di rappresentarli, quel misticismo che il Montaigne testimonia, non dice solo una pittura, non racconta una storia, ma dice una presenza che da un altrove, che è la trascendenza di Dio, viene verso di te. Ce ne sono mille di tentativi per cercare di tenere insieme quelle due polarità di cui vi parlavo. Questo che appunto l'arte del centro Aletti cerca di sviluppare è un tentativo molto molto interessante, su cui noi dobbiamo tenere le antenne alzate, capire perché è così. Io personalmente dico che quando uno lo capisce percorrendo i secoli è una bella sensazione, cioè, è una bella sensazione. È la sensazione di dire, caspita, io mi sono imbattuto in qualche cosa di grande, molto grande, in un fiume che va avanti da 2000 anni e dentro cui ci sono anch'io. Non è l'invenzione del momento, non è la creatività, la genialità di un artista che c'ha qualche cosa di particolare, arriva e fa, no? Come oggi vengono concepiti molti artisti anche all'interno dell'ambiente cristiano, cioè senza tradizione. Sembra che tutto è iniziato con loro. Siccome sono creativi, estroversi, geniali, tutto inizia con questi qui. Qui siamo in un'altra situazione. E quando capite che queste polarità, questi temi, questi interrogativi, queste sensibilità si sono fatte strada nella storia, in secoli e secoli di storia, in cui ci siete immersi anche voi. Uno deve sentire che quando va in una chiesa non c'è soltanto lui con la sua vicenda umana e il suo Dio, c'è una comunità insieme a lui e c'è una comunione dei santi. Quando diciamo questa parola nella chiesa vuol dire che ci sono secoli e secoli che ci hanno preceduto che si rendono presenti, che si rendono presenti. Allora, sapete, con quest'animo per me basta solo entrarci in una chiesa, che uno è già dentro il mistero di Dio. Se poi celebra, se poi vive ciò che la liturgia è, allora è straordinario, cioè la liturgia è il nostro pane. Che faremo noi senza la liturgia? Questa idea di cosa potremmo fare senza liturgia, questa idea che la liturgia è il nostro pane, che la liturgia è vivere, è la vita, che la vita dipende da come celebri, veramente dipende da come celebri o da come non celebri, ma non è innocua. È un tema che ho chiesto di sviluppare a Don Franco, che è il prossimo incontro che faremo con il percorso, che sarà il sabato, perché lui ha queste possibilità, il 1° febbraio, lo sapete già, alle 5:30.